labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Svegliatevi bambine, alle fascine messere aprire far ruba cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desseranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace, Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle fascine messere aprire far ruba cuor.
E la puntata di questa sera di Labirinti Musicali comincia con questo ottimo Alberto Labagliati, che tra l'altro Stefano ha già riconosciuto, il primo ascoltatore che ci ha scritto prima ancora che potessimo salutarvi, quindi grazie a te Stefano che ci stai già ascoltando. E buonasera a tutti, io sono Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali e siamo qui su Radio Popolare in diretta. Questa sera parliamo appunto dell'equinozio di primavera che è stato questa mattina, per chi ci sta recuperando in podcast, magari non in diretta, quindi magari fra qualche giorno andiamo a segnalare che appunto oggi è il 20 di marzo del 2025, magari qualcuno riascolterà questa puntata fra chissà quanto tempo, speriamo. E in pratica questa mattina alle 10.01 c'è stato l'equinozio di primavera e quindi in pratica siamo entrati ufficialmente nella primavera. Dal tempo che c'era oggi sembrerebbe anche assolutamente probabilmente così, a Milano quantomeno ci stava benissimo, non so come si stesse dai vari posti dove ci state ascoltando, e quindi giustamente scriveteci o mandateci un messaggio, un sms, un telegram, un whatsapp, ovviamente la mail è sempre diretta @popolarenetwork.it e messaggi e compagnia cantante si possono mandare al 331 6214013, come sempre, ma come sapete già perché ci state anche già scrivendo. E appunto immergiamoci un po' in questo mondo dell'equinozio di primavera, e appunto visto che si parla di equinozi direi che si può andare a recuperare subito un pezzo storico meraviglioso del periodo Atlantic, di questo enorme caposaldo della musica jazz, comunque della musica tutta, e questo brano viene dal suo album Coltrane's Sound e dal nome si capisce che stiamo parlando di John Coltrane, e infatti questa è proprio Equinox. Equinox, John Coltrane, questa tratta dal suo album Coltrane Sound, che è un disco del 60, appunto Equinox ci interessa questa sera perché oggi, dicevamo prima, è il giorno dell'equinozio di primavera e potremmo anche dire che questi album, che sono gli album del periodo Atlantic di John Coltrane, sono anche un po' la primavera di Coltrane in un certo senso, prima del periodo, diciamo, storico del quartetto, del periodo della Impulse, poi di tutti i grandi lavori che purtroppo però ce lo porteranno via troppo presto, solo 8 anni dopo questo album, che, curiosità, è registrato praticamente durante le stesse session di quel disco storico che fu My Favorite Things. Qui abbiamo già praticamente il quartetto finale, perché al pianoforte, lo sentite adesso sullo sfondo, c'è già McCoy Tyner, c'è Elvin Jones alla batteria e c'è Steve Davis al basso, che poi poco dopo sarebbe stato sostituito da Reggie Workman per formare il famoso quartetto storico, appunto, di John Coltrane. Ci scrive Rossella da Ancona, che dice che lì c'è sole ma un freddo porco. Si può capire, tra l'altro mi hai fatto venire una voglia di Marche pazzesca. Io passo tipicamente sempre l'estate, o almeno parte dell'estate, da quelle parti, perché è un posto che mi piace tantissimo, quindi mi ha proprio fatto voglia di venire dalle vostre parti. E voi continuate a dirci, appunto, come sta andando il vostro primo giorno ufficiale di primavera. Poi, appunto, c'è chi è più freddo e chi ha più caldo, e soprattutto anche che cosa state ascoltando oggi, un po' per festeggiare il momento di passaggio di oggi, il momento dell'equinozio e un po' tutto il sole che ci sta arrivando. Come al solito, diciamo, 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure diretta @popolarenetwork.it. Scusatemi, questi sono ancora avanzi d'inverno, come potete dedurre. Allora, purtroppo non possiamo ascoltarcela tutta, perché questo pezzo, che è stupendo, pur essendo un semplicissimo blues in do minore, dura 8 minuti, è meraviglioso ovviamente. Cerchiamo anche di andare in altre direzioni musicali, e appunto nel momento in cui parliamo di primavera c'è una composizione che non possiamo dimenticare, anche più di una, della storia della grande musica. E no, non stiamo parlando di Vivaldi, anzi Vivaldi questa sera proprio lo teniamo a debita distanza, perché va bene tutto, però se ogni volta che dobbiamo parlare di primavera dobbiamo beccarci le 4 stagioni, personalmente, scusatemi, anche no. E quando si parla di primavera vengono in mente parecchie cose che vengono un po' dal mondo della musica classica, della musica colta, della musica, in questo caso usiamo, non usiamo termini a sproposito, chiamiamola semplicemente la musica da camera. Una delle primavere più famose è la primavera di Beethoven, cioè la sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24 per violino e pianoforte, brano che è stato nel repertorio di praticamente ogni duo violino e pianoforte. In questo caso passiamo da una grande violinista degli ultimi ormai 40 anni, che è Anne-Sophie Mutter, e dalla registrazione che lei fece con quel pianista poco conosciuto ma molto molto bravo, che è Lambert Orkis, con cui registrarono l'integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven e appunto anche la primavera. E invece che ascoltare il famosissimo, bellissimo primo movimento, sentiamoci invece il tema e, diciamo, la prima parte del rondò finale di questa, secondo me, meravigliosa sonata. Thank you.
Thank you.
il finale della sonata, la quinta sonata in fa maggiore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, nota come La Primavera, è appunto perfettamente adatta per una giornata come quella di oggi. Ma appunto le primavere musicali sono tante e questo ha anche ovviamente poi un senso, perché vabbè, la primavera ha una sua bella metaforicità ovviamente nell'indicare un momento di gioia, di grande rinascita, di novità, ecco, questo indubbiamente dopo tutto il gelo dell'inverno. Poi per carità potremmo dire che non ci sono più le mezze stagioni o tante altre cose di questo tipo, però questo brano è sempre veramente molto piacevole da ascoltare e non è il solo. E intanto ci scrive anche Alberto, che ci racconta che questa la sonata l'ha ascoltata vedendo negli anni 80 al cinema Anteo il film Da Mao a Mozart, relativo alla visita di Isaac Stern in Cina. Interessante, perché questo è un film che non conoscevo. Tutta la storiografia musicale, diciamo anche le parti di immagini musicali di quel periodo lì mi interessano moltissimo. Andrò sicuramente a darci un'occhiata. Grazie mille Alberto per questa segnalazione. Comunque appunto continuiamo con la nostra musica del nostro bel primo giorno di primavera, senza voler citare i Dick Dick, i Camaleonti. Chi erano? Adesso dopo controllo. E ovviamente poi voi continuate a scriverci tutto quello che vi viene in mente dalla musica che state ascoltando e anche tutto quello che vi è venuto in mente oggi in questo primo giorno di primavera. Qual è stata la vostra colonna sonora del giorno e se appunto la primavera la state vivendo? E l'altra primavera che è famosissima, bellissima eccetera, è la prima sinfonia di Schumann, La Primavera, e questo appunto è il finale di questa magnifica sinfonia. Tra l'altro esecuzione di uno schumanniano doc fin troppo maltrattato, però direttore secondo me bravissimo, che è Peter Maag. Thank you. che è una sinfonia davvero particolare. Questa Primavera di Schumann è la prima delle sue sinfonie, ovviamente è legata al momento specificamente direttoriale di Schumann, e c'è un punto ben preciso che abbiamo ascoltato poco fa, si è sentito chiaro, dove Schumann cita se stesso, perché si sente un tema che viene dai Kreisleriana di 3 anni prima. Ma sentiamoci solo del flauto, che è sempre delizioso. E come sentite, questa esecuzione, questa direzione di Peter Mag è molto particolare, perché il tempo è crescendo, va in crescendo, va in aumentare. Nella parte iniziale di questo movimento l'abbiamo sentito con un movimento abbastanza lento, che poi è andato espandendosi dopo, un po' a differenza di altre letture di tanti altri direttori, tutte bellissime, per carità, Karajan, Bernstein, tutti hanno diretto questa, Scholti, tutti hanno diretto questa sinfonia e l'hanno diretta molto molto bene, ma in questo caso ci sento una lettura trasversale che mi piace tantissimo, e comunque è sempre veramente una sinfonia davvero meravigliosa da ascoltare. Ecco, questo è il tema della Kreisleriana. Questo qui. E chissà perché Schumann ha voluto compiere questa autocitazione, forse è anche un simbolo di passaggio dallo Schumann più specificamente pianistico, quello che voleva essere un virtuoso, non voleva essere un duro, come si potrebbe dire, parafrasando una bellissima recente canzone, ma in questo caso Schumann passa proprio una direzione da quella che è la composizione pianistica al mondo della composizione orchestrale, lo fa benissimo, ma appunto questo piccolo legame tra il passato e il presente a me ha sempre dato tantissimo da pensare, poi chissà perché, sono cose che ovviamente non possiamo sapere. E quindi il finale della Primavera di Schumann, questa appunto era una registrazione dell'Orchestra Sinfonica di Berna sotto la direzione di Peter Mag, una esecuzione abbastanza appunto particolare, ma dovremmo anche tra l'altro andare un bel po' più indietro, perché la Primavera c'è in tutta la musica, e se andiamo a prendere uno dei più storici compositori dell'era più antica che noi conosciamo, cioè Francesco Landini, Francesco il cieco degli organi, non possiamo dimenticarci di una delle sue più belle composizioni e più famose composizioni, che si chiama Ecco la Primavera, che nella fattispecie su questo disco viene da un'esecuzione di un gruppo storico, cioè l'Early Music Concert di Londra, diretto dal mai troppo compianto David Monroe. Francesco Landini, siamo nella Firenze più antica dal punto di vista musicale, e appunto questa era l'Early Concert of Music di Londra con David Monroe. Piccola curiosità, dato che tantissimi dei musicisti che poi hanno popolato le file dei vari gruppi barocchi inglesi sono nati qui in questo disco, come in quasi tutti i dischi di Monroe, possiamo trovare all'arpa, pensate un po', un giovanissimo Christopher Hogwood, che poi avrebbe avuto la sua bella carriera come cembalista, come direttore, sia col suo con la sua Academy of Ancient Music, sia con tanti altri gruppi. Ma ovviamente, visto che parliamo della primavera come idea di rinascita, eccetera, 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 cioè non poteva ovviamente mancare tutto il mondo legato al mondo del romanticismo, e è molto piacevole pensare al sogno di primavera, che costituisce l'undicesimo lead del Winterreise, del viaggio d'inverno di Schubert, che si chiama proprio appunto Sogno di primavera. In questo viaggio d'inverno uno sogna la primavera che poi appunto verrà. E eccola qui, eccolo qua nella registrazione storica di Dietrich Fischer-Dieskau insieme a Gerald Moore.
Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrieen die Raben von Dach. Da war es kalt und finster, es schrieen die Raben von Dach. Mein Herz wach, nun sitz ich hier alleine und denke dem Traumen nach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traumen nach.
Die Augen schließ ich noch schlägt das Herz so warm, die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster, wann halt ich mein Liebchen, mein Liebchen im Arm.
Frühlingsträume, Frühlingsträume, il sogno di primavera, tratto dal Winterreise di Franz Schubert, qui nella registrazione storica di Dietrich Fischer-Dieskau insieme a Gerald Moore. Ma visto che si parlava di lideristica, anche diciamo l'ultimo, quello che potremmo chiamare l'ultimo grande compositore dell'era romantica, post-romantica, tardo-romantica, che porterà avanti questa tradizione in tutta la prima parte del Novecento, perché giustamente se lo poteva permettere, cioè Richard Strauss, apre il suo ciclo dei suoi quattro ultimi Lieder, che è del 1949, proprio con un Lied che si intitola Primavera, e la voce è quella di Jesse Norman. La magnifica voce di Jesse Norman sul primo dei quattro ultimi Lieder di Richard Strauss, nella fattispecie appunto Frühling, quindi un Lied anche questo dedicato alla primavera, perché appunto di primavera abbiamo parlato oggi e stiamo parlando adesso proprio perché oggi c'è stato l'equinozio di primavera. E una cosa che a me è sempre fatto pensare, pensando a un disco che io trovo personalmente bellissimo, è come la primavera possa essere anche qualcosa a cui c'è bisogno di aggrapparsi, cioè l'idea che prima o poi la primavera arriva in un inverno che non è necessariamente quello meteorologico, ma può essere un inverno personale e nel caso specifico di quello che andiamo ad ascoltare un inferno personale. Chiaramente sembrano tutti modi di dire, cioè il fatto che dopo la pioggia debba venire sereno, che il cielo sia oltre le nuvole, e anche in questo caso che bisogni credere alla primavera. Questo brano viene registrato nel 77 e viene poi pubblicato nell'81 e da chi è purtroppo da una persona che nel 77 stava vivendo già un dramma personale enorme che infatti l'avrebbe portato alla fine dell'80 a togliersi la vita, e questo sarebbe stato il primo album pubblicato postumo dopo la sua scomparsa. Stiamo parlando di uno dei più meravigliosi pianisti del Novecento, cioè Bill Evans, e appunto il fatto che lui in questo disco inserisca uno standard, perché è uno standard, non è una sua composizione, che si chiama You Must Believe in Spring, devi credere alla primavera, a me ha sempre dato dei brividi pazzeschi. Quindi Bill Evans col suo gruppo, e questa è appunto You Must Believe in Spring.
Thank you.
You Must Believe in Spring, questo Bill Evans, da uno dei dischi registrati da lui prima appunto della sua purtroppo scomparsa avvenuta fin troppo presto nella fine, il 15 di settembre dell'80. Questo disco era stato registrato nel 77 e poi sarebbe stata una delle primissime, se non la prima pubblicazione postuma fatta all'inizio dell'81, quindi poco dopo, e appunto sia il titolo dell'album che il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato, You Must Believe in Spring, a me ha sempre fatto molto pensare il fatto che la vita di Bill Evans, specie negli ultimi 10 anni, fosse stata definita il più lungo tentativo di suicidio della storia, proprio per il fatto che lui aveva fatto di tutto per autodistruggersi in tutti gli ultimi anni della sua vita, e tra il rapporto col fratello che era morto poco prima e la sua situazione personale e tutto quello che questa povera persona aveva vissuto, il povero Bill Evans, ci porta anche a poter ipotizzare, anche se per carità sono ipotesi, ma chissà, al fatto che registrare un brano, un intero album che si intitoli Devi credere alla primavera, You Must Believe in Spring, possa far pensare di avere comunque una speranza alla quale cercare di aggrapparsi. Stavamo parlando appunto di primavera, e nel momento in cui andiamo a parlare di primavera non ne abbiamo ancora parlato, c'è ovviamente uno dei capolavori della storia della musica che deve essere necessariamente citato. È sicuramente stato un brano storico in cui anche in questo caso, quando si va a parlare di primavera, si va anche probabilmente a parlare di un qualcosa legato a un cambio della fisionomia del mondo, del cambio delle stagioni, un qualcosa che giustamente anche in quella che è la terminologia pagana antica, cioè ciò che ci vuole emulare e raccontare qui, ha un'importanza straordinariamente enorme. Stiamo però tra l'altro anche parlando di una cosa che in pratica va a rompere il passato col presente, sia nella storia della musica sia anche nella percezione delle capacità di questo compositore. Lo state forse capendo dalle prime note che si sentono sullo sfondo: stiamo parlando di Igor Stravinsky e del suo Sacre du Printemps, cioè quello che viene chiamato in italiano la sagra della primavera, la sagra, forse la sagra della porchetta più che quella della primavera. Diciamo che forse il titolo inglese, The Rite of Spring, è più adatto, quindi il rituale di primavera, potremmo chiamarlo il rituale sacro, potremmo chiamarlo, ecco, sagra è proprio una bruttissima traduzione, ma vabbè, ormai è storicizzata. E appunto, ascoltiamocene qualche minuto, stiamo parlando della primissima versione realizzata da Stravinsky, in questo caso tra l'altro registrata sotto la bacchetta dello stesso Stravinsky, sul quale come direttore si dice tutto il contrario di tutto, ma che personalmente ritengo quello che era in grado di eseguire meglio e far obbedire meglio le orchestre sulla esecuzione delle proprie opere, per quanto appunto l'opinione degli orchestrali non fosse d'accordo con la mia, ma io quando lo sento dirigere vedo sempre cose incredibili dalla sua musica. E ovviamente sempre diretta a chiocciolapopolarenetwork.it e sms, telegram, whatsapp 331 6214013. Io sono Carlo Centemeri, questi sono i Labirinti Musicali e stiamo parlando appunto di primavera. Igor Stravinsky, la prima parte, l'adorazione della terra dal Sacre du Printemps, e la sezione iniziale che poi vabbè, tutti quanti ben conosciamo, perché per quanto tagliata, incollata, stagliuzzata, rimodificata in un modo che tra l'altro fece molto incavolare proprio Stravinsky, la troviamo anche nella registrazione che ne fece Stokowski per Fantasia. Anche lì ci sono tutta una serie di storie, bisogna capire quanto vere e quanto romanzate, che sono state raccontate su quella esecuzione. E appunto, ma torniamo un attimino indietro, perché appunto anche in questo caso dobbiamo pensare che questa musica è stata scritta per essere musica da balletto, e possiamo capire che per chi era abituato ai balletti dell'epoca una partitura del genere fosse tutt'altro che semplice, ma proprio nel momento della musica da ballo non possiamo dimenticarci l'opera 410 di Johann Strauss II Junior, cioè le voci di primavera. E siamo in realtà quasi arrivati al momento dei saluti, ma è bello farli con questi bei suoni danzerecci sullo sfondo che ci portano un po' tutta l'allegria della primavera. Questi che state ascoltando sono comunque Wiener Philharmoniker e sono diretti da probabilmente il massimo direttore di valzer di Strauss della storia, cioè Billy Boskowski. E Paolo, che ringraziamo, come anche ringraziamo Diego, al quale auguriamo una pronta guarigione dal suo letto di dolore, come lo definisce lui stesso. Ecco, Paolo ci chiede da dove veniva la versione del Sacre du Printemps di cui abbiamo parlato. È la registrazione che Stravinsky stesso fece per la Columbia. La copertina dell'LP, diciamo, era famosa, c'era una sua foto in primo piano in bianco e nero, e poi è stata ristampata mille volte in tutte le varie Stravinsky editions. E appunto è la versione proprio registrata da lui con la Columbia Symphony Orchestra. Nella registrazione penso che sia degli anni 60, se non sbaglio, comunque diciamo quando registrò tutto per la Columbia, e poi tutta questa cosa finì anche nei vari Stravinsky Edition, quando venne fatto il cofanettone con dentro tutti i vari dischi, diciamo. È un po' la più comune, però appunto edizione con una sua foto in primissimo piano dedicata solo, il disco all'epoca dedicato solamente al Sacre. E per terminare appunto la puntata di oggi, devo dire che da che stamattina ho detto ah ma dai, è l'equinozio di primavera, facciamo una puntata sull'argomento, pur essendomi messo a passare tra Richard Strauss, Johann Strauss e Stravinsky e Schubert e Schumann e Beethoven e Vivaldi, che ovviamente ci tortura sempre nelle idee eccetera, ma al quale diciamo ho cercato di evitarlo, in realtà c'è una frase molto precisa che mi ha girato in testa tutta la mattina, ed è relativa a un brano di un musicista che tutti quanti ben conosciamo, ma è un ritornello di un suo brano che però era stato scritto da un altro suo musicista, lungamente collaboratore e conterraneo. Il brano nella fattispecie è Stop Bayon di Tullio De Piscopo, che era un brano scritto peraltro da Pino Daniele, e qui la primavera c'è in tutti i ritornelli, e io questo è un ricordo che ho fino da bambino, quella prima volta che sentì questa canzone. E appunto è terminato il Labirinti Musicali anche di questa sera. Noi ci risentiamo domenica mattina, perché ci sarò sempre io qua a fare l'apertura musicale classica. Ovviamente è stato un piacere stare con voi, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, grazie a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, e ha terminato appunto il nostro labirinto musicale della primavera. Appunto ci risentiamo domenica mattina, e vi ricordo che tra l'altro poi domenica pomeriggio c'è in onda il consueto appuntamento dedicato a ricordi d'archivio, che in questo caso va un attimino fuori target rispetto a alcuni standard e va a occuparsi di Mina con alcune interviste recenti per una recente pubblicazione, ma poi ve lo racconteremo meglio. Quindi ancora grazie a tutti per essere stati con me. Chi si è sintonizzato troppo tardi la può recuperare poi in podcast dal sito di Radio Popolare. Quindi buonanotte a tutti da Carlo Centemeri. Vi ricordo come ultimissima cosa che chi poi vuol fare due chiacchiere offline di musica con me mi trova su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, o sul mio sito carlocentemeri.it. Ancora buonanotte a tutti con le note di Pino Daniele, Tullio d'Episcopo, Stop Bayon e ovviamente Primavera. Primavera.